Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Cos'è? È Beverly Hills.
Sì! Benvenuti a questa nuova stagione di Fifth Avenue con Elsa Riccadonna
e Valeria Dal Core.
E la sottoscritta è sempre quella che ormai subisce le sorprese che Elsa Riccadonna ha in serbo ogni settimana, perché si diverte così a selezionare delle musichette.
Ma in realtà, al di là del fatto che tu mi guardi
parte con Beverly Hills,
con questi occhi di brace, ma tutto ciò ha un senso.
Dai.
Perché ho ripescato appunto la sigla di un telefilm cult della nostra adolescenza. Perché quest'anno, per dare una pillolina così di moda per iniziare la nostra nuova stagione, la moda appunto riproporrà tante delle cose che noi abbiamo indossato, ovviamente riviste, durante gli anni 90, cioè
aiuto,
la salopette.
Cioè, io vorrei sottolineare che gli anni 90 dal punto di vista della moda sono stati
sì
agghiaccianti.
Un po' sì, no, beh, okay. Peggio erano gli anni 80, dai.
E non lo so, però sugli anni 80 c'è un po' di nostalgia, che
sì,
forse
sì,
però
soprattutto il nostro regista Marco Camilli, che aveva il bomber, era un paninaro doc, quindi lui ha molta
sì,
nostalgia.
Sì, sta dicendo sì. E allora salutiamo Marco Camilli che sì, che fa ciao ciao con la manina e che è indispensabile per fare andare avanti questa macchina di pazzi.
Esatto.
Diciamo più o meno regolarmente, perché
sì,
insomma, ecco, l'autoregia a volte si rivela un po' complicata. E quando, in particolare con Fifth Avenue, voi lo sapete che se ci ascoltate, se anche non ci ascoltate adesso lo capirete subito, sapete che insomma siamo abbastanza impegnate a darvi tante informazioni e a raccontarvi cose, ecco, gestire anche leve e volumi sarebbe difficile.
Esatto.
Quindi grazie a Marco Camilli. Elsa, hai passato bene l'estate?
Sì. E tu, Valeria?
Ma sì, direi di sì.
È successo di tutto in questa estate, ma voi che avete ascoltato il nostro promo lo sapete.
Qualcosa abbiamo individuato di quello che è successo, e devo dire che appunto ci confrontavamo io e Elsa da quando è finita la stagione scorsa. Tutte le volte che succedeva qualcosa di succulento, il pensiero andava a Fifth Avenue, cioè se ci fosse Fifth Avenue per raccontarlo, per riderci insieme.
Esatto.
O per rifletterci, insomma. Quindi,
però
sì,
insomma, il momento storico ci regala grandi perle, quindi oggi avremo...
E tu ad esempio a che epoca storica vorresti...
Allora, nel 1942
ok, non apriamo adesso il grande capitolo Miss Italia, poi ne parleremo. Insomma, in realtà se ne sta parlando fin troppo, però magari vediamo di trovare un'altra chiave di lettura, anche un po' solidale, anche se facciamo molta fatica ad esserlo in questo caso.
Sì.
Da donne e da...
No, vale notte, prego. Lascia stare.
Almeno da gente che è andata a scuola, ecco, solamente per questo. Però, ecco, sì, una cosa su cui volevamo insomma riflettere un attimino, a modo nostro, naturalmente, senza pigliare tutte e due le ore che abbiamo a disposizione, è lo scandalo Volkswagen. Perché
Das Auto.
Ma secondo me questa cosa sta accendendo un po' la nostra italianità, perché è da tanto tempo che ormai subiamo questa supremazia tedesca.
Esatto.
In Europa, Merkel non Merkel, e da tanto tempo siamo abituati a vedere paragonati le Fiat e le nostre macchine a quelle tedesche, perché sai, le macchine tedesche sono al top del top, e adesso capiamo perché sono al top del top.
Esatto. E credo, appunto, come hai giustamente detto tu, che tutto questo scandalo per noi sia alimentato anche dal fatto che è un marchio tedesco che si è sempre impostato sul mercato comunicandoci la solidità di essere comunque di produrre comunque macchine oneste, che rispettano l'ambiente.
Sì.
Che hanno un impatto zero, ecco, sì, un paio di ciufoli praticamente.
Esatto.
Io sono posso dirlo, sono un
sì,
po' contenta.
Mm.
Perché il 90% delle furberie che si sentono hanno una maternità italiana.
Esatto.
In questo caso no, e tutto il mondo e il paese, penso che la Merkel se avesse trovato una finestra aperta si sarebbe buttata
giù. Sì, io ho visto le immagini della conferenza stampa, in effetti era in discreto imbarazzo, perché è evidente che per prima lei vede insomma sgretolarsi sotto i piedi un'immagine costruita in tanto tempo, e quindi adesso ecco, è difficile, e infatti si calcola già che più che il danno economico, su cui Volkswagen ha ampi margini per tamponare il problema, insomma, ha così accantonato qualche miliardino da investire in questa emergenza, in realtà il danno d'immagine sarà molto più lungo nel tempo, e secondo me, ti dirò, aprirà capitoli molto che potrebbero essere anche più gravi, vista la dimensione, anche a livello di altre macchine prodotte nel mondo, non solamente la Volkswagen, perché i sistemi che regolano questa queste a livello
emissioni.
Esatto, no, che intervengono in sostanza, che vanno a dire al sistema di dare parametri corretti, in realtà sono stati prodotti non solo per Volkswagen, quindi
no,
sono stati prodotti, così si difende la casa produttrice, sulle esigenze del cliente, quindi è poi il cliente che li utilizza sulle macchine, quindi il problema non è a monte, a quanto pare, a livello di responsabilità su chi ha fabbricato questo sistema elettronico, ma su chi l'ha applicato sulle macchine. Quindi, se tanto mi dà tanto, poi bisogna vedere quali saranno.
Insomma, una bella scusa, anche perché poi verranno coinvolte appunto altre case, come per esempio Skoda, Seat, Audi, che sono partner di Volkswagen, e il discorso è anche che l'interlocutore, cioè l'accusatore che hanno, sono gli Stati Uniti, quindi lì non scherzano.
Sono 11 milioni di automobili vendute in giro per il mondo, e in effetti adesso insomma si sta concentrando sul mercato, sui veicoli diesel venduti negli Stati Uniti negli ultimi anni, ma insomma sono numeri in crescita, è evidente, ed è evidente anche la preoccupazione del mercato italiano, che naturalmente dice adesso andiamo a vedere. Quello che personalmente mi preoccupa di più di tutto è quanto è stato emesso nell'ambiente e quanto abbiamo respirato, quando invece sembrava che fosse tutto regolare.
Sì, anche perché questo ci pone una domanda molto più ampia, cioè se è successo questo con un marchio così affidabile e così conosciuto, con decenni sul mercato di solidità, allora anche altri ambiti possono avere questa problematica? Ci saranno altre case automobilistiche, ma non solo quelle? Cioè, qui si spiega perché quando si fanno le indagini sull'impatto ambientale non cambia mai niente, ci sono sempre risultati pessimi, e quindi da qualche parte qualcosa deve andare storto, perché
certo,
altrimenti non si spiega. Non può essere che nel 2015, con tutte i ritrovati del futuro, che ci sembra di essere già nel futuro, però abbiamo dei problemi grossissimi, tra l'altro con degli indici in crescita.
Esatto. La cosa interessante, se non tutti lo sapete, che così insomma lo condividiamo anche con gli ascoltatori, è come è iniziato tutto questo.
Esatto.
Perché adesso si parla di questa bognone che è scoppiato, ma in realtà è interessante sapere che è stato un gruppo indipendente che si chiama International Council on Clean Transportation, che quindi ha a cuore il trasporto sostenibile e pulito, ha svolto una serie di ricerche per capire come mai i risultati in laboratorio di alcuni veicoli diesel Volkswagen fossero così discrepanti rispetto ad altre prove effettuate su strada. Si sono chiesti insomma come fanno ad essere così potenti e nello stesso tempo non emettere. E lo studio ha coinvolto i ricercatori della West Virginia University, quindi anche l'università coinvolta in questo inizio di indagine, hanno scoperto che una Volkswagen Jetta, uno dei modelli più popolari negli Stati Uniti, emetteva quantità di ossidi di azoto 35 volte superiore ai limiti di legge, quindi un'enormità, molto di più di quanto rilevato in laboratorio. In seguito, nel maggio 2014, l'Agenzia Federale Statunitense per la Protezione dell'Ambiente chiese a Volkswagen di indagare e risolvere il problema. La casa automobilistica recepì la segnalazione e disse di aver rimediato, ma nei mesi successivi altri test portarono a nuove discrepanze. Quindi diciamo c'è anche una reiterazione della...
Tutto ciò non è confortante, quindi noi adesso su questo interrogativo, nell'attesa che si scopra se anche in Italia c'è questo problema, ci ascoltiamo una bella canzoncina, Marvin Gaye.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
loving, yeah, you can get it on. Ooh, babe, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's love and gay and get it on.
Let's love and gay and get it on. You got that healing that I want, just like they say in the songs, till the dawn, let's love and gay and get it on, babe. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please.
Torniamo in diretta su Radio Base con Fifth Avenue. Prima puntata della nuova stagione.
Sì, vi siamo mancate ovviamente, non lo sappiamo, e quindi
anche a noi ci siete mancati.
Sì,
voi.
Tanto. Mm. Salutiamo il nostro ascoltatore dal Venezuela. siamo molto contenti.
Che giuriamo di non conoscere personalmente.
Sarà un italiano all'estero. Ciao.
Sì,
italiano o italiana, sì. Non lo sappiamo. Invitiamo insomma anche i nostri amici della passata edizione dei Monti Sibillini a ascoltarci di nuovo. E
sì,
salutiamo tutti.
Sibillini,
in realtà,
un fan club.
Tutti quelli che ci ascoltano, scriveteci anche se avete voglia di intervenire con noi,
sì,
sulla nostra pagina Facebook. Se ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace.
Sì, perché anche lì si vede che si amplia la famiglia di Fifth Avenue e potete interagire con noi appunto scrivendoci tutto quello che vi passa un po' per la testa.
Anche Düsseldorf. Das Auto.
Cavolo, ma già da prima o da adesso? Già da adesso. Ah, Das Auto, ciao Düsseldorf. È tutto a posto, adesso cambiamo argomento, non vi preoccupate, tanto non capisco.
Esatto,
se non è un italiano all'estero non capisce. Comunque, a proposito di estero, c'è una, lo sapete che insomma le migrazioni dei nostri tempi sono oggetto di notizia un po' tutti i giorni, attorno al tema si animano e si muovono le opinioni anche di giornalisti che raccontano ciò che accade, ma anche i fotografi hanno una grandissima importanza perché ci restituiscono le immagini che spesso valgono più di mille parole. C'è una galleria fotografica che è molto interessante perché non mostra nessun volto umano, ma solo oggetti.
Esatto, questo fotografo Christopher Farlong, che insomma si trovava in Ungheria, ha raccontato il fenomeno dell'immigrazione attraverso delle fotografie e fotografando oggetti, cioè tutte quelle cose che i migranti hanno abbandonato campo per campo, e sono molto indicative vederle. Insomma, noi vi invitiamo ad andare a cercare, quindi a vedere queste fotografie. È molto d'impatto e molto emozionante perché si trovano oggetti come, non so, una bambola oppure una scarpetta di rosa di una bambina. Ci sono anche dei documenti, addirittura dei blister di medicinali, e si sospetta che insomma chi è andato via li ha lasciati a chi invece è rimasto perché magari non gli servivano più.
Esatto.
E quindi attraverso delle immagini viene raccontato questo fenomeno che ormai è difficile esprimere a parole, e questo dà anche un senso al fatto che gli oggetti raccontano molto di noi.
Moltissimo, ma poi gli oggetti personali, quando si va così nell'intimo, un farmaco, le salviette dei bambini, piuttosto che un documento, una coperta, una pomata, una scarpa.
Addirittura
sono anche
un infradito con scritto Germany.
Esatto. Sono quasi a volte più commoventi,
sì,
di alcune espressioni, perché non si sa chi siano i proprietari, quale sarà il loro futuro, il futuro dei proprietari di questi oggetti, e insomma, e sicuramente raccontano anche uno stato di abbandono che è stato più volte denunciato e che fa parte del mondo di questi migranti nei centri di accoglienza e nei centri profughi, nei campi profughi provvisori. Queste in particolare sono state scattate nei dintorni di Roske, il paese ungherese al confine con la Serbia, dove finora è passata la maggior parte dei migranti e dove le autorità ungheresi hanno allestito appunto questo campo profughi. Gli oggetti fotografati da Furlong sono centinaia. Lui è un fotografo che si è occupato di vari temi ed ha viaggiato un po' in tutto il mondo, ha seguito sempre per Getty Images le Olimpiadi invernali di Vancouver nel 2010, ma anche i funerali di Giovanni Paolo II, quindi si è occupato di tanti temi. Noi vi consigliamo di andare a vedere questa galleria, che sì, noi l'abbiamo trovata sul post, però insomma, ecco, sono fotografie che ovviamente girano sul web. Mettete pure oggetti abbandonati dai migranti, Furlong, si scrive così il cognome del fotografo, e le troverete tutte, insomma.
Sì, anche perché è indicativo anche capire a quanto si possa rinunciare e quanto si possa lasciare indietro, perché in realtà se osserviamo, e lo farete anche voi sicuramente, queste immagini, la maggior parte degli oggetti abbandonati sono comunque oggetti quasi indispensabili. Cioè, io immagino la bambola per una bambina in una camminata lunghissima, che cosa possa significare abbandonare un po' l'oggetto del conforto, la consolazione,
il ciuccio, il biberon, piuttosto che
un orso
di pezza, esatto. Cioè un po' di tutto, sì.
Noi che siamo circondati dal superfluo e anche oltre, c'è anche un paio di occhiali da vista. Quindi
sì, ci sono poi tutte le tende naturalmente allineate che sono state lasciate lì, vari indumenti, addirittura del denaro, delle scarpe usate che hanno tanti passi, insomma, ecco.
Tra l'altro c'è una foto appunto che richiama una notizia che avevamo dato tempo fa, cioè che questo muro di filo spinato che l'Ungheria stava costruendo per arginare questa forte migrazione, e ovviamente servito a niente se non a farci ancora di più vergognare.
Tra l'altro il filo spinato ha innescato tutta una serie poi di meccanismi di lucro anche sulla possibilità di queste persone di passare al di là, perché la disperazione li ha portati comunque a tentare, e c'era chi per diverse migliaia di euro metteva a disposizione i materassi, cioè per passare da una parte all'altra io ti affitto un materasso a 2-3 mila euro e tu puoi utilizzare il materasso per portare di là la famiglia. Soldi ovviamente spesi semplicemente per varcare il filo spinato, che però voleva dire la libertà, e c'è chi questi soldi li ha risparmiati e tirati fuori, quindi addirittura ecco, non è un muro che ferma la...
No, anche perché tutti questi paesi sono arrivati troppo tardi, cioè hanno preso consapevolezza di quello che sta accadendo troppo tardi. Forse noi, quanto Italia, abbiamo sempre avuto questo fenomeno che adesso è arrivato a una crescita esponenziale, cioè non più governabile, però tutti gli altri paesi adesso si sono resi conto che esiste l'immigrazione.
Esatto.
Cioè è qualcosa di sconvolgente, ma qua apriremo dei capitoli lunghissimi, però insomma noi vi invitiamo andare a vedere queste immagini, perché valgono molto più di tutte le parole che abbiamo detto adesso.
È il momento della musica, ritorniamo tra pochissimo, intanto ci gustiamo il Green Day.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
E c'è qualcuno che ha avuto già il tempo della sua vita, ma che in realtà torna a far parlare di sé.
Sì, perché è un Highlander in realtà, cioè non solo per il materiale da cui è composta, sì, ma è una delle grandi icone. Sì.
Ma non vi diciamo prima chi è, vi diciamo all'anagrafe come si chiama.
Esatto, si chiama Barbara Millicent Robert.
È nata il 9 marzo del 1959 e compie 56 anni.
E non li dimostra.
No, non li dimostra.
Perché è sempre in formissima, anche se un po' le sue forme sono cambiate.
Sono cambiate nel tempo, qualcuno ha tentato proprio di snaturarla del tutto e di far capire che quella così non andava mica bene. Poveretta Barbara si è sentita forse in qualche
Barbara
un attimo. Barbara, siamo tutti con te e siamo tutte cresciute un po' con te, o sì, amandoti, odiandoti, o tirandoti i capelli o tagliandoti le braccia.
Io l'ho amata molto.
L'hai amata molto.
Ci ho giocato molto.
Io mi ricordo la mia che aveva dei capelli stopposissimi, proprio, sei presente quelli che ricordano la saggina,
sì,
delle re.
Ma
io,
perché
però tu Elsa, che sei così cool, sicuramente avrei avuto una Barbara assolutamente.
Io ho avuto tante Barbara, in realtà ho avuto anche la Barbara con i super capelli lunghi, infatti le ho fatto un taglio alla Edward Mani di Forbice, insomma, ecco. Io mi sono dilettata e ho tagliato anche la poltrona quando ero piccola. Vabbè,
succede così, sono storie di Barbie.
Storie di Barbie che appunto, come dicevamo, è un'icona e verrà celebrata. Al Museo delle Culture di Milano arriva una mostra dedicata a lei, al suo mito intramontabile.
Sì. È la bambola ovviamente più famosa del mondo e c'è tutto il suo album fotografico, perché la vita di Barbie è piena ed è stata, insomma, riempita anche dalle epoche che ha attraversato, insomma, ne ha vissuto un po' di tutti i colori. È stata lanciata sul mercato da Ruth e Elliot Handler ed è diventata una vera e propria leggenda e ha appunto incarnato mode, generazioni e stili di vita, perché in effetti, se ci pensiamo, in ogni epoca le Barbie avevano veramente uno stile diverso, insomma.
Sì, poi
poi abbiamo anche quel gusto del vintage, quindi sì, li ritrovi in tutte le forme, ecco.
Ma poi oltre alla Barbie c'erano anche tutti gli oggetti attorno a lei, quindi alla sua vita,
sì,
e tra cui un accessorio era Ken, che
un poverino, accessorio,
sì, diciamoci la verità, però ci sono state anche delle edizioni speciali di Barbie, quindi la Barbie astronauta, la prima Barbie hostess,
sì,
la prima Barbie di colore, oppure sì, le Barbie etniche, io ho anche quella cinese.
In realtà ne hanno fatte di tutti i colori e
sì,
si sono anche spinti oltre, perché hanno fatto la Barbie incinta con la pancia che si apriva,
sì,
hanno fatto, sì, cose che, insomma, ecco, voglio dire, andavano un po' al di là dell'educazione in realtà della legata, insomma, a queste,
sì, però
bambine.
La Barbie è un'icona, però, moderna, perché alla fine si sposa mai, c'è sto fidanzato eterno, è una,
sì,
grande, perché
sì, già tanto che siamo arrivati in realtà alle gambe e le braccia snodate.
Esatto,
insomma,
perché
anche quello è stato un traguardo,
stato
per
un
questa
traguardo.
Barbara,
perché comunque quella che si sposa non è Barbie ma è quella della famiglia cuore, quindi
sì,
non è proprio
vero,
una vera Barbie, ecco.
Barbie non ha tanto il sogno del nido,
no,
in realtà,
ecco.
Comunque
devo capire molte cose già, allora.
Ecco. Comunque il mood che il Museo delle Culture di Milano le ha dedicato una mostra intitolata appunto Barbie the Icon, curata da Massimiliano Capella e prodotta dal 24 Ore Cultura, gruppo 24 Ore, e sarà dal 28 ottobre al 13 marzo, quindi segnatevi la data perché c'è ancora un po' di tempo prima che apra.
Eh sì,
si potrà, insomma, ammirare tutta la storia di questa,
esatto,
di questa bambola.
A precedere le 5 sezioni in cui la mostra sarà articolata ci sarà una sala introduttiva dal titolo Who is Barbie, dove sarà possibile ammirare 7 pezzi iconici e scoprire, insomma, i segreti, le curiosità e i numeri di questo mito intramontabile che, se io potessi, ci giocherei ancora, non fosse altro che per il guardaroba di Barbie,
ecco.
Dai, meraviglioso.
Beh, insomma, adesso è meraviglioso.
Da piccole non avevamo tutta questa conoscenza. Ecco, adesso invece, poi tu, Elsa, chi ti batte su queste no. cose? Me la immagino, la tua Barbara avrebbe, le si formerebbe il sorrisino. Sono capitata tra le mani giuste. Questa non mi taglia le gambe in due.
No, no. Quello non l'ho mai fatto. No. Solo i capelli, perché ovviamente volevo dare io la forma che mi pareva.
Allora, io volevo anticiparvi velocemente agli argomenti di cui parleremo in questa puntata, perché ancora non vi abbiamo detto, ovviamente avremo come sempre i nostri ospiti, perché non esiste che parliamo due ore, certo, solo noi, e insomma, ecco, tra poco arriverà la prima ospite con cui parleremo di danze. Te ne intendi tu di danze indiane?
No,
cose qua?
Mi intrigano molto, ma le guardo, ma non so spiegarmi come
bene
facciano.
Ci sarà un appuntamento che sta per arrivare al Cinema del Carbone, che è meraviglioso, perché arrivano due guru della danza che potranno incantarci, e avremo un ospite speciale con cui parlare di questo appuntamento. Poi più tardi parliamo anche di Fatti di Cultura con la seconda edizione, che è stata presentata questa mattina. Vedrete domani sui giornali, abbiamo un programma molto
anche
ricco.
Anche perché comunque Valeria ve lo può dire a memoria tutto il programma di Fatti di Cultura, quindi
chissà come mai.
Cioè, non è un problema da questo punto
e
di
comunque,
vista.
Quindi ce l'abbiamo e lì siamo a posto. E poi invece andiamo ad esplorare nuovi cammini e
Mantova dintorni
con gli Scarponauti, che ci regalano, sono un pozzo di creatività da questo punto di vista, non fermano mai, insomma, l'immaginazione su dove portare, quali viaggi fare a Mantovani non, insomma. Quindi vi presentiamo, vi raccontiamo con un ospite che li rappresenta molto bene, la storia degli Scarponauti brevemente, e poi le prossime iniziative. Quindi e non pensate che le cose, che le camminate, le biciclettate si fanno solo in estate, perché no, anzi forse si pedala e si cammina meglio senza l'afa dei 40 gradi questo luglio che abbiamo archiviato. Quindi
esatto,
ci sono tanti appuntamenti. Direi allora di lanciare un altro brano.
Sì, ci ascoltiamo
Honey I'm Good.
No, no, honey I'm good. I could have another but I probably should not. I got somebody at home, 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 home. It's been a long night here and a long night there. And these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good, I will not lie. But if you ask where I'm staying tonight, me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay true. Somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay true.
Eccoci ritornati in studio, Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna con voi per questa prima puntata della nuova stagione di Fifth Avenue. E stiamo così, siamo in piena prima ora, noi siamo insieme fino alle 19 e vi raccontiamo un po' di tutto. Come vi abbiamo annunciato pochi minuti fa, avremmo fatto un viaggio in India.
Sì, io sto già, già abbassando il ritmo della respirazione.
Ti stai
sto
già
cercando di fare un po' di
rilassando. Esatto. Adesso
sì,
andiamo a scoprire perché abbiamo voglia di parlare di India, ma semplicemente perché arriva uno spettacolo meraviglioso assolutamente da non perdere al Cinema del Carbone martedì 29 settembre, ed è una rarissima occasione perché potremo assistere a uno spettacolo di teatro danza indiano in uno stile classico che ha un nome lungo e che chiedo di pronunciare alla nostra ospite di oggi, che è Lucrezia Maiscotti. Benvenuta Lucrezia.
Buongiorno,
ciao Lucrezia,
buongiorno.
Benvenuta.
Ciao,
l'abbiamo
ciao.
Lasciato a te l'onore
abbiamo
di pronunciarlo.
Esatto, perché quando
bellissimo
abbiamo un ospite che sa benissimo come si pronuncia ci dobbiamo imbarcare.
Dobbiamo fare noi delle brutte figure.
Esatto. Certo, giusto. Si chiama Bharata Natya. Che è una, insomma, è uno stile di, tra quegli stili che sono considerati classici indiani.
Sì.
È uno dei più popolari, più diffusi sia in India e anche in Europa, e significa teatro danza e Bharata ha diversi significati, tra cui uno è quello che è un acronimo delle parole Bhava, che è sentimento, Raga, che è melodia, e Tala, che è ritmo. E quindi perché rappresentano, come dire, gli elementi principali di questa arte performativa, che sono appunto ritmo e melodia, che si esprimono che esprimono sentimenti.
Tra l'altro è antichissima questa.
Sì, le origini sono, risalgono anche a qualche secolo avanti Cristo, poi nella forma in cui la vediamo oggi è una, come dire, rivisitazione, è una ricodificazione che è stata fatta nei primi anni del Novecento,
sì,
nella maniera in cui la vediamo oggi, però certo le origini sono molto antiche.
Sì, è di un'eleganza pazzesca, ho visto qualche video,
sì,
ed è, sa essere elegante e intensa insieme, sono,
sì,
movimenti che noi non siamo minimamente abituati a fare.
No, infatti è considerato uno yoga in movimento per il tipo di lavoro che fa sul corpo, perché è molto preciso, ma lavora molto sugli allungamenti dell'apparato scheletrico, muscolare, eccetera, ma poi lavora, come avete visto, tutte le parti del corpo, dalle dita delle mani al,
sì,
agli occhi, qualsiasi parte si muove ed è coordinata insieme alle altre.
E per non parlare del sorriso, tra l'altro, perché anche l'espressione del volto è importantissima.
Sì, poi tra l'altro in questa occasione, quella di mercoledì, quando ci saranno questi ospiti, di martedì, scusate, quando ci saranno questi ospiti indiani, in realtà l'occasione è incredibile perché sono una coppia di danzatori,
esatto,
cioè quindi si potrà vedere sia un maschio e una femmina che danzano insieme. Quindi vedere anche come la stessa danza attraverso i due danzatori e le due differenti energie, quella più maschile e quella femminile,
certo,
come si esprimono.
E poi nel sapere indiano sono molto complementari, è molto interessante,
sì,
anche vedere queste due parti che si appellano anche a divinità differenti e che nella danza è come vedere un po' due dei che danzano, mi viene da dire.
Ma in effetti, sai, si incarnano anche gli dei nel frattempo,
sì,
si raccontano storie nel frattempo, per questo è considerato un teatro danza, e quindi è come vedere, è un'altra alternanza tra il devoto che vede gli dèi e il devoto stesso che diventa una divinità di quelle che racconta, per cui è molto suggestivo.
Vederli,
suggestivo.
Sì,
sì.
Sì. Tu Elsa?
A me piace molto questa idea, perché non solo coniuga un racconto danzato, perché alla fine viene,
sì,
raccontata una storia, ma anche la bellezza degli abiti che indossano, quindi c'è tutto, c'è una cura e una raffinatezza nel rappresentare uno spettacolo unico e che credo nessuno di noi dal vivo, ecco, abbia mai visto.
Esatto.
No, dite bene, perché in effetti Aharya si chiama, cioè l'elemento proprio decorativo, cioè l'elemento esteriore, l'elemento estetico, in India è una delle parti fondamentali di queste danze. Ma già nel quotidiano io dico sempre che la bellezza esteriore corrisponde a una bellezza interiore, quindi le donne indiane sapete come sono ordinate, ma anche gli uomini hanno sempre il pettinino nel taschino,
wow,
sono sempre molto curati. sì, come dire, quanto possono, e quindi nella rappresentazione scenica ancora di più, ancora maggior ragione, ecco. C'è una gran cura, sì.
Qualcosa su questo duo, i cui nomi lascio dire per lo stesso motivo.
Certo, certo. Comunque si pronunciano come si leggono scritti, Ranjit e Vijna, okay. E sono una coppia anche nella vita, sono una marito e moglie, una sì. coppia, una giovane coppia, e che sta facendo un tour europeo in realtà, perché poi danzeranno al Musée Guimet in Francia, e sono appena stati al MAO e anche al Festival Mito a Torino, e stanno facendo appunto una mini tournée europea, e sono una coppia di danzatori di cui sentirete molto parlare anche in futuro, mm-hmm. ne sono certa, perché sono davvero unici, nel senso che hanno una parte tecnica notevolissima che verrà molto messa in evidenza. Ranjit ha anche una grande padronanza dello yoga, perché è un maestro anche di yoga, uh-huh. e quindi ha una flessibilità e un'atleticità del corpo che è evidente dal primo passo che fa sul palco. Vijna è considerata una sorta di dea, perché è di una bellezza davvero stupefacente, e insieme sono davvero molto armoniosi. Il loro duo lavorano sia come insegnanti che come artisti, lavorano insieme, quindi hanno un'armonia totale, e sono degli ottimi insegnanti e degli ottimi performer. Io li conosco da molti anni e ho visto proprio tutto il loro percorso, li seguo anche quando vanno in India, e davvero validi, diciamo che sono davvero una grandissima rappresentanza, una grandissima possibilità che abbiamo in Italia di vedere questi due splendori.
Ecco, Mantovani, ritenetevi fortunati che aggiungono
sì,
questa tappa in un tour europeo molto più ampio, e appunto sono, come dice anche la nota che ci avete inviato, tra i migliori candidati per far conoscere internazionalmente questa antichissima disciplina,
sì,
quindi quando
sì.
ci sono pochi che lo fanno così bene, hanno un valore ancora più grande, insomma, quando si parla di arte, e poi sono giovani, quindi possono avere anche anni di carriera davanti per poter viaggiare
sì.
e trasmettere anche in qualche modo questa conoscenza a tanti, o comunque fa scattare anche un po' la molla della passione per queste discipline.
Esatto, anche perché infatti loro sono fanno parte, come dire, del percorso che abbiamo già intrapreso con il centro Yoga Padmanikhetan,
sì.
Già dall'anno scorso, dove io tengo le lezioni regolarmente di questa disciplina Bharatanatyam, e poi appunto proseguiamo quest'anno. Abbiamo una prima lezione prova il 10 di ottobre, vi invito, venite anche voi a
sì.
partecipare, così capite di che cosa si tratta, e poi dopo aver visto loro sarete ispiratissime.
Sì, anche perché noi invitiamo anche i Mantovani a venire a vedere, insomma, questa coppia, questo duo, anche un po' per svincolare un'idea un po' troppo patinata delle danze indiane.
Bravissima.
Da un retaggio bollywoodiano un po' troppo cheap, quindi perché in realtà dietro tutto questo c'è uno studio e anche un sacrificio fisico, perché
sì.
io ho fatto yoga, ma per poco tempo, tra l'altro a livello basico, perché io ho l'agilità di un gatto di marmo, lo confesso. Però a me ha sempre impressionato quanto il peso del proprio corpo sia bastante per farti lavorare
sì.
e avere anche consapevolezza del proprio corpo.
No,
quindi...
dici veramente bene, ti ringrazio, perché è purtroppo la mia lotta quotidiana, nel senso che ci si confonde ogni tanto, addirittura come continente, con le danze orientali, il generico, oppure con le danze Bollywood, che sono semplicemente le danze del cinema, sono delle danze di intrattenimento
sì.
e quindi molto molto diverse, molto più leggere, ecco, mentre questa è una disciplina appunto che ha origini molto antiche e che in realtà, come dici bene, richiede un grandissimo lavoro dietro le quinte e
sì.
diciamo che per arrivare a fare il debutto, quello che è considerato il passaggio, il rito di passaggio per diventare un danzatore professionista, sono richiesti almeno un 7 anni di pratica.
Infatti, Vale, noi siamo fuori,
cioè, no,
no, ma quando uno inizia
sì, che poi arriviamo però ai 40, insomma,
non importa.
Lucrezia, davvero, cioè, questo mi interessa, siccome tu collabori con il centro yoga Padmanikhetan
sì.
di Mantova, e salutiamo anche Veronica Gambetti, che è tra le oltre ad essere un'amica personale è anche tra l'anima, insomma, di questo centro.
Assolutamente,
quindi è importante,
cioè, grazie a lei, a questo centro, questa collaborazione con la mia mia associazione, che è l'Accademia Sangam di Milano, che siamo riusciti a portare questi due maestri e che riusciamo appunto a proporre questa attività regolare a Mantova già dall'anno scorso.
Ecco, e dicevo, tu dirigi anche un'accademia a Milano e fai comunque corsi di danza classica indiana.
Esatto.
Mi incuriosiva questa cosa, c'è un'età a cui approcciarsi a questo tipo di danza, visto che comunque serve una preparazione ma anche una predisposizione, immagino, d'animo? C'è un'età migliore oppure può
allora,
essere anche uno a 40 anni, dica, boh, proprio
no, allora no, dipende da dove uno vuole arrivare, chiaramente.
Certo.
Nel senso, se uno lo vuol fare come professione, è chiaro che prima inizia e meglio è.
Sì.
Altrimenti, sai, soprattutto in Occidente, ma anche in India succede che magari i ragazzini intorno all'età più o meno adolescenziale cominciano e benissimo, e possono ancora diventare, insomma, se possono ancora farne un hobby serio o comunque una carriera magari anche avanti.
Certo.
Mentre se uno vuole semplicemente esplorare per se stesso, non c'è età. Io ho un allievo di 70 anni.
Bene, allora non tutto per
allora va bene.
No, giuro, e ha il suo percorso. Io dico, ciascuno ha una sua scala, quindi l'importante è che ciascuno cresca sulla propria scala, che salga di un gradino ogni anno, però non importa. Noi con appunto Yoga Padma Niketan stiamo puntando anche sui bambini, perché in realtà questa disciplina sui bambini è meravigliosa, perché
sì,
immaginate, fa pestare i piedi ritmici con le caviglie, cioè con i sonaglini ai piedi.
Che bello, quella
io ci voglio andare. Ci voglio venire, lo voglio fare.
Stavo leggendo delle cavigliere tintinnanti, dei gioielli, di questi costumi meravigliosi.
Sì.
Anche solo il sentire il suono dei piedi,
sì,
che tu muovi, è bellissimo.
Ma anche
il
fiorire proprio della seta,
sì,
di quello che
ecco,
è addosso.
Si diventa delle sorte di musicisti sulla scena. Per cui i bambini, in realtà in India, questa disciplina la consigliano proprio appunto anche ai medici, proprio perché stimola, oltre che ovviamente la fantasia, il lavoro sui miti, sugli archetipi, che sono bellissimi, questa parte tecnica appunto di spesso,
certo,
i piedi, la capacità di sviluppo all'ascolto, insomma, ha talmente tanti benefici che sarebbe consigliatissima ai bambini.
Meraviglia.
Poi, chiaramente per questioni culturali ci si avvicina magari da più grandi, ma ripeto, su quello non c'è,
certo,
non c'è età.
Bene, Lucrezia, io ti ringrazio tantissimo. Direi di ricordare di nuovo lo spettacolo di martedì 29 alle ore 21 al Cinema del Carbone in via Oberdan. È gradita la prenotazione, potete tutti rivolgervi all'Associazione Culturale Yoga Padma Niketan. L'ingresso è di 12 euro per lo spettacolo, 10 euro per i soci del centro, ma è un'occasione d'oro, veramente. Quindi è un investimento che fate anche sulle emozioni di quella sera, che potete provare, potete dire io c'ero, li ho visti, anche quando magari tra qualche anno sentirete parlare di questa coppia meravigliosa.
Esatto.
che sta facendo passi da gigante. Quindi è veramente una serata che ci possiamo concedere tutti, e quindi l'invito.
Sì, poi vi invito anche il 10 poi di ottobre.
Esatto.
Proprio presso il centro, invece, che l'entrata è gratuita, c'è una prima sessione per i bambini e poi una seconda per gli adulti.
Un workshop gratuito insieme a te.
Esatto, così poi si sperimenta sul proprio di corpo.
Certo.
Quindi prima guardiamo loro,
guardiamo
e
le eccellenze, e poi proviamo a raggiungerle.
E poi ci proviamo.
Esatto,
grazie Lucrezia.
Esatto.
Grazie per essere stata con noi.
Voi,
grazie
buona
mille.
Giornata. A presto, ciao.
Bold and young, all around the wind blows, we would only hold on to let go. Focus,
Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo per salutare la prima ora insieme e abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. Innanzitutto siamo orgogliosi dell'Italia dello sport, perché ultimamente portiamo a casa dei risultati molto positivi. L'ultimo risultato di oggi in ordine cronologico è la vittoria della squadra azzurra, e parliamo del volley che ha sconfitto i campioni polacchi, che erano i detentori del titolo mondiale, 3-1 alla Coppa del Mondo di Tokyo. E in questo modo l'Italia del volley si qualifica ai Giochi Olimpici di Rio 2016.
Ecco, siamo molto contenti, anche perché è bello parlare di uno sport che magari non è così conosciuto come è solito calcio, che è lo sport nazionale, però in questo caso gli azzurri ci hanno dato delle grandi soddisfazioni, quindi avremo un altro buon motivo per seguire i Giochi Olimpici di Rio. Quindi li hanno pettinati, come
li
si
hanno
suol
pettinati
dire.
C'è una, poi insomma trovate online tutte le cronache di qualunque, di tutti i momenti, insomma, però 3-1 vuol dire veramente sbaragliare, insomma,
sì,
e
sì,
quindi
sì. Bello shampoo.
Alla faccia dei campioni, bravissimi, e ovviamente grande gioia per gli azzurri, che appunto dicono che fanno i complimenti a tutto il gruppo, tra di loro si fanno i complimenti perché è un gruppo del tutto nuovo, si sono uniti il 3 agosto con l'obiettivo della qualificazione, quindi erano i primi test di squadra veri e propri, e l'hanno superato alla grande, quindi insomma bravi i nostri italiani. Un'altra bravissima italiana si chiama Beatrice Vio, e noi ne vogliamo parlare adesso velocemente, abbiamo pochi minuti per farlo, ma magari ne parliamo anche tra un po', con un ragionamento che insomma Elsa ci veniva un po' da fare in questi giorni, anche di polemica attorno a Miss Italia e a quello che le donne fanno e sono come sono nel nostro paese. Bene, c'è una ragazzina che ha 18 anni, quindi sempre di 18 anni si parla, ma ha vinto la medaglia d'oro di scherma, e non è una medaglia d'oro qualsiasi, perché erano i Giochi Paralimpici, e lei che ha perso le gambe e le braccia ha conquistato tutto in uno sport che invece di gambe e di braccia, soprattutto di braccia, insomma,
sì, io
richiede energia.
Tra l'altro l'avevo vista, ho visto una sua piccola intervista ed è di una simpatia incredibile. Sì. E oltre alla simpatia, anche questi occhi così comunicativi, che insomma è bello seguirla. Poi ne parleremo, perché ha praticamente, dobbiamo dirlo, che lei ha fatto veramente l'impresa, perché con 4 arti amputati, insomma,
sì,
a causa di una meningite a 11 anni, ha dovuto ricostruire tutta una vita, tra l'altro in un periodo, quello dell'adolescenza, molto difficile.
Molto difficile. Lei però ha detto: io non abbandono la
esatto.
scherma e
vado avanti,
mi alleno, e ce l'ha fatta. Ha vinto i mondiali di scherma paralimpici in corso ad Eger in Ungheria, ed era già campionessa europea 2014 a Strasburgo. Il 19 settembre ha superato nella finale di Fioretto la padrona di casa ungherese, quindi viva Beatrice Vio. Ci avviciniamo al time, quindi tra poco vi dirò che ore sono, ma prima di dirvi che ore sono vi dico che tra poco, dopo il GR che lancio tra qualche istante, parleremo dell'incredibile storia di un falsario americano, parliamo anche di come BlaBlaCar è arrivato a valere 1,6 miliardi di euro, quindi una cosa eccezionale. Parleremo naturalmente di fatti di cultura, di passeggiate nei boschi, biciclettate in compagnia. Intanto sono le 18:02, spazio al GR, torniamo tra pochissimo.
Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.